Buongiorno a tutti, ben rivisti. Allora, questa mattina, piacendo al Signore, vogliamo vedere insieme alcuni aspetti che mi hanno colpito alcuni mesi fa, rileggendo il capitolo 1 del libro di Geremia, del profeta Geremia. Quindi se intanto volete aprire le vostre Bibbie così riuscite a leggere nel frattempo. Geremia è uno dei profeti più, diciamo, ritenuti, se non più importanti, perché tutta la parola è importante naturalmente, ma sicuramente di maggior rilievo, almeno a livello di conoscenza pubblica, insomma, è uno dei profeti considerati maggiori. E quello che ha da dire nel suo libro, naturalmente, è ricco di spunti, e sappiamo, lo ripetiamo spesso, la parola è sempre attuale, e quindi credo che non stupirà nessuno che stamattina, leggendo da questo testo dell'Antico Testamento, potremo trovare tanti spunti in comune con la nostra esperienza attuale e anche con alcuni testi del Nuovo Testamento. Quindi volevo intanto leggere con voi questa cosa, ma fare un piccolo preambolo. Quello, insomma, intorno a cui sostanzialmente vogliamo fare delle considerazioni stamattina è un aspetto del ministero del profeta che magari conosciamo, ma che più facilmente può, diciamo, sfuggerci. Tipicamente, per eccellenza, il dono di profezia è quello che il Signore ha dato in maniera specifica ad alcuni servitori, di preannunciare gli avvenimenti futuri, no? Ovviamente, questo è nell'immaginario proprio comune, è sinonimo di profeta, è colui che vede in anticipo e preannuncia avvenimenti futuri. Ma c'è un aspetto della profezia, un aspetto del dono, dell'esercizio di questo dono di profezia, che è alla base di questa capacità che il Signore conferisce. Naturalmente non è un dono spiccato dell'uomo, ma è un dono specifico che il Signore dà attraverso lo Spirito ai suoi servitori. Ed è la capacità di essere testimoni autorevoli, veritieri del presente, prima ancora che del futuro. Cioè, un profeta è essenzialmente qualcuno che, avendo ricevuto da Dio la capacità di vedere, di antevedere i fatti futuri, è qualcuno che ne vede nel presente le avvisaglie, i prodromi, e viceversa, se volete, essendo uno abituato a testimoniare veracemente del presente, è pronto a ricevere rivelazioni rispetto al futuro. E questa seconda caratteristica del dono di profeta è qualcosa che, capite, deve riguardarci da vicino. È qualcosa a cui tutti noi dobbiamo aspirare attraverso lo Spirito Santo. Allora, volevo leggere questo capitolo, lo leggiamo tutto, naturalmente ci soffermeremo solo su alcuni versetti. Geremia capitolo 1 dice: parole di Geremia, inizia così la parola, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot nel paese di Beniamino. La parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e al tempo di Jehoiakim, figlio di Giosia, re di Giuda, sino alla fine dell'anno undicesimo di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata, il che avvenne nel quinto mese. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta: che cosa vedi? Io risposi: vedo una gran pentola che bolle, ha la bocca rivolta dal settentrione in qua. E il Signore mi disse: dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno e contro tutte le città di Giuda. pronuncerò i miei giudizi contro di loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Allora, l'abbiamo letto tutto, naturalmente, come ho già detto, guarderemo solo in particolare alcuni versetti con l'aiuto del Signore. Allora, innanzitutto, cominciamo dal preambolo, no? Il discorso che un profeta è prima di tutto un testimone verace del tempo presente, del suo presente. Come abbiamo visto nei primi versetti, soprattutto il secondo e il terzo versetto, c'è una descrizione della, diciamo, una cronistoria dei periodi in cui il ministero di questo profeta diciamo, ha avuto dispiegamento, ha avuto, diciamo, il suo corso. E quei versetti si concludono al verso 3 con il fatto che lui è testimone della deportazione degli israeliti, dei giudei, da Gerusalemme verso Babilonia, che aveva invaso il paese. Una persecuzione, un attacco che avvenne a più riprese. E questo profeta è testimone diretto di questi avvenimenti. Per cui, oltre che essere un profeta, inteso, come dicevamo, nel senso più classico del termine, Geremia è prima di tutto un conoscitore dei suoi tempi, del suo presente. È un testimone diretto di questa grave situazione spirituale in cui tutto il popolo versava, e tutto il popolo si intende sia Giuda che Israele. Sappiamo che ci fu ben presto la divisione del regno, quindi Geremia è particolarmente specifico, perché poi non avremo tempo, ma se già il secondo capitolo del libro mette bene in chiaro delle accuse dirette specificatamente verso Giuda, quindi tutto il popolo, sia Israele che Giuda, sono sotto l'occhio attento del Signore, e questi provvedimenti di disciplina del popolo, questi provvedimenti, come sappiamo, di deportazione, di punizioni, di sofferenze, perché il popolo tornasse poi successivamente al Signore, investono tanto Israele quanto Giuda. Il profeta quindi è essenzialmente qualcuno che vede non solo in anticipo i fatti futuri, ma ancora più importante, come dicevamo, è colui che interpreta situazioni presenti alla luce di Dio, e quindi, dicevo, lo rende molto attuale nella nostra vita, perché probabilmente a noi il Signore non darà dono di profezia rispetto ad avvenimenti futuri, però tutti possiamo e dobbiamo chiedere al Signore di saper leggere il tempo presente, perché se sappiamo leggere bene il tempo presente sapremo riconoscere quando le profezie che ci sono state rivelate attraverso i servitori del Signore potranno avverarsi davvero sotto i nostri occhi. Quindi questo compito di saper leggere i fatti e le circostanze con gli occhi di Dio è una cosa da desiderare, perché è una cosa assolutamente utile, però naturalmente già abbiamo letto in questo capitolo che è fonte di avversità, perché ci saranno attacchi contro questo tipo di ministero, perché questo ministero non fa piacere al nemico, e il Signore lo sta dicendo a Geremia, già nel momento in cui lo investe per questo compito gli dice: tu non temere, non ti sgomentare, perché avrai tantissimi motivi di temere, di sgomentarti, perché ti attaccheranno, ma io sarò con te per liberarti. Per cui la sua promessa non è una promessa di immunità, ma è una promessa di protezione e di liberazione dopo aver anche affrontato, se il Signore permette, dei periodi di sofferenza. Per cui questa chiamata di Geremia gli suscita tanta opposizione da parte dei suoi contemporanei. Sappiamo che Geremia è stato considerato sostanzialmente un disfattista, e questa è una cosa abbastanza evidente leggendo il testo, tutto il libro, perché veniva considerato qualcuno che guastava il morale, letteralmente, dei componenti della comunità giudeo-israelita, e i cui cuori, come abbiamo già detto, erano sempre più distanti dal seguire il loro unico vero Dio, che rimane Yahweh. Nel rileggere questi fatti biblici lontani da noi, stiamo parlando di avvenimenti, cioè nel momento in cui scrive Geremia, in cui Geremia è stato su questa terra, circa VI-VII secolo avanti Cristo, quindi molto distante da noi, 2600-2700 anni fa. Però come facciamo ogni volta, anche quando leggiamo Genesi, anche quando leggiamo Giobbe, che viene ritenuto il libro più antico, troviamo degli spunti di attualità imbarazzanti, dovremmo dire, no? Perché li vediamo applicabili alle nostre vite di ogni giorno. Per cui c'è un senso di allarme in Geremia, c'è un senso di allarme per chi ha il compito di annunciare la parola. C'è anche una chiamata ad esortare la comunità a non sottovalutare l'importanza dei segnali che Dio ha inviato, può continuare a inviare anche nel presente e forse anche nel prossimo futuro attraverso i suoi servitori, uomini stabiliti e fondati da Dio. Ci terrei a sottolineare entrambe le due cose: stabiliti, fondati da Dio. Perché? Perché questo è il significato della parola Geremia. Il significato più importante del suo nome è essere stato stabilito da Dio. Per che cosa? Per il bene della comunità. Però sappiamo che nella storia molte volte a questo tipo di servitori fedeli sono stati preferiti e sempre più verranno preferiti, per cui dobbiamo stare attenti anche noi per il futuro, i cosiddetti falsi profeti o comunque in generale dei personaggi che sono capaci di offuscare delle coscienze che sono già tanto ottenebrate, che si ottenebreranno ancora di più ogni anno che passa. Ancora oggi, ogni volta che il popolo di Israele e la Chiesa si distraggono dal Signore, poi vediamo i frutti di questa distrazione. Il primo frutto è che si sostituisce il canale preferito da Dio, il canale indicato da Dio, con canali alternativi, con personaggi alternativi, con figure alternative, con insegnamenti e direttive alternative. Questo è quello che succede sistematicamente, ci si volge altrove e prima o poi si passa a pagare un conto salato. E questa cosa è successa, diciamo, sulla pelle di Geremia. Sappiamo che dalla parola che egli rimase inascoltato quando prediceva l'assalto nemico venne gettato, lo leggiamo poi al capitolo 38, quindi molto più avanti, in una cisterna, perché proprio venisse tolto dallo sguardo del popolo, proprio è stato proprio messo da parte, mentre, pensate, l'assalto del nemico era in corso, mentre si stava dimostrando concreta, reale, la bontà, la veridicità di quello che aveva già annunciato in precedenza. Anche di fronte all'evidenza, il nemico è capace di oscurare i nostri occhi, la nostra coscienza. Chiediamo al Signore di essere pronti nel momento in cui ci dovessimo trovare in situazioni simili per non commettere lo stesso errore del popolo che ha messo addirittura in una cisterna il servitore del Signore. Ancora oggi il Signore manda avvertimenti che possono restare sempre più inascoltati e, come dicevamo, preferiti ad insegnamenti secondo le nostre proprie voglie. Naturalmente non possiamo non andare con la mente a Seconda Timoteo, al capitolo 4, con l'avvertimento rispetto ai prossimi tempi, no? Al verso 3 del capitolo 4 di Seconda Timoteo inizia la parola, dice attraverso questo servitore, poi Paolo, dice: verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però, e questo è un po' che vorrei mettere in attenzione, perché tutto è importante la parola, però credo che ci sia un anello che lo concatena all'esperienza di Geremia. Il verso 5 dice: tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo e adempi il tuo ministero. Gli fa quattro esortazioni che qualsiasi servitore del Signore che sia stato davvero tale ha saputo ottemperare nella sua vita. La chiamata è a vigilare, a essere svegli, quando invece tenderemmo ad addormentarci, come vediamo. Dice: vigila, sopporta, annuncia. E poi c'è una quarta esortazione, che dopo che abbiamo sentito vigila, quindi significa stiamo attenti, no? Siamo svegli, tutta la nostra attenzione è investita. Sopporta, quindi è un'avvisaglia di sofferenze, probabilmente di persecuzioni, di ostilità anche all'interno del popolo del Signore, come è successo per il profeta Geremia. Annuncia, continua fedelmente ad annunciare quello che è il decreto del Signore. E poi c'è una quarta chiamata che un po' le riassume tutte, e che però, almeno nella mia esperienza personale, leggendo questo verso, spesso tendevo a trascurare, perché tutta la mia attenzione viene assorbita dalle prime tre chiamate: vigilare, sopportare, annunciare. Ma c'è una chiamata a adempiere il ministero. E questo tradotto in parole semplici significa non deviare dalla chiamata, non trasformarla secondo il tuo discernimento personale, secondo la tua mente, secondo i tuoi piaceri, secondo le tue voglie, perché tutto intorno a quello ruota e tutto lì si decide se sarai un servo fedele o se anche tu ti lascerai annebbiare la vista dal secolo presente, dallo spirito che ha in mano il mondo. Quanto avrebbe da dire tutto questo quindi anche a noi, servitori del presente, anche se viviamo, come dicevamo prima, 2000 anni dopo Timoteo e Paolo e 2700, possiamo dire, dopo Geremia. Non sono da allora cambiati né il cuore e la mente e la volontà di Dio e nemmeno quelli dell'essere umano, la sua malvagità, sono del tutto inalterate, tanto le prime quanto la seconda. Quanti ministeri e quanti ministri, tutti noi potenzialmente siamo sotto questo potenziale pericolo e rischiamo di avere dei ministeri ipotecati da una carnalità che è celata più o meno bene, c'è chi è più bravo forse di altri, alcuni sembrano veramente essere di coccio perché ne combinano di tutti i colori e facilmente sono additabili, ma altri forse lo fanno in maniera un po' più ben celata e reinterpretano il senso della chiamata di Dio secondo i propri vantaggi, secondo le proprie sensibilità, anche quando Dio ha parlato chiaro. Attenzione, la chiamata, come fu per Geremia, per Timoteo, per Paolo e per ciascuno di noi, è ad adempiere il ministero senza deviare dai termini della chiamata chiara, inequivocabile di Dio. Che il Signore ci guardi da questo pericolo, perché tutto qui si decide in merito alla nostra consacrazione, in merito alla nostra utilità per il corpo nel quale siamo messi, in merito a tutto quello che ha rilievo nella nostra vita spirituale. Poi vorrei un attimo mettere l'attenzione su quello che ritengo essere un po' l'ossatura di tutta la chiamata, del senso della missione che Dio affida a Geremia. Versi 10 e 18 dicono qualcosa intorno all'essere stabiliti. Come abbiamo detto, il nome stesso di Geremia significa che Dio ti ha fondato, Dio ti ha stabilito. In una qualche maniera, quindi, ciascuno di noi è chiamato a essere un Geremia, perché Dio ci ha stabiliti per qualche cosa, per una sua finalità, che non è la nostra, ma questo non ci dovrebbe intristire, perché sicuramente le finalità di Dio sono per il nostro bene al 100%, al 1000%, se si potesse dire così. Se invece cerchiamo su un comune dizionario, Geremia letteralmente significa persona abitualmente lamentosa che racconta e predica sciagure. Questo è quello che la storia ha dato come significato alla parola Geremia. Tant'è che è diventato quasi un vezzeggiativo, un'espressione quasi colloquiale, che forse non si usa tanto, però per farci capire nel vocabolario è riportato proprio l'espressione ma non fare il Geremia, non stare lì a menarlo. Quindi questo è il significato a cui si è ridotto il termine Geremia, che invece significa essere fondati, stabiliti da Dio. E se ci riflettiamo anche nelle nostre, almeno in Italia, credo che anche molti figli di credenti, sono pochi credo, io personalmente non ne ho conosciuto nessuno, sicuramente ce ne saranno, che hanno per nome Geremia. Sono molto più gettonati altri nomi, Davide, Samuele, qualche Elia, ma difficilmente metteremmo nome a un nostro figlio maschio Geremia. Eppure ha un significato di tutto rilievo, e addirittura nell'immaginario comune vi ho ricordato come viene inteso, come viene utilizzato. Quindi il suo nome diceva il suo destino, essere stabiliti da Dio. Ma stabiliti per cosa? Per quale posizione? Per quale situazione? Allora, i versi 10 e 18 ci dicono due cose fondamentali: che Geremia è stato stabilito prima di tutto sopra e conseguentemente contro. Al verso 10 abbiamo letto, scusate che lo ricerco un attimo, vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni. Quindi due volte io ti stabilisco sopra le nazioni e sopra i regni. E al verso 18 invece vediamo anche il secondo termine di questo essere stabiliti contro. Dice al verso 18: ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo, cinque volte contro. C'è una declinazione di questo avverbio che ricorre cinque volte. Ti stabilisco contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Due volte sopra, e se non l'avessimo capito, cinque volte contro. e le due cose non le dobbiamo separare, perché il fatto di separarle è un'implicazione negativa fondamentale che dobbiamo chiedere al Signore di guardarci da questa cosa. Quindi io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, dice il verso 10, ed è chiaramente una formula di investitura che rimanda la nostra mente ad alcune verità evangeliche. Vi dicevo, troveremo delle affinità anche tra antico, è sempre così, tra antico patto e nuovo patto, tra l'Antico Testamento e il Nuovo. Ci sono delle forti verità evangeliche che vengono espresse in questa direzione, anche nel Nuovo Testamento, ovviamente, oltre che nel Vangelo proprio. Ci fa venire in mente il fatto che abbiamo una cittadinanza nei cieli, essere stabiliti sopra questo mondo, sopra i suoi regni, sopra le sue nazioni. La nostra cittadinanza è nei cieli, infatti ci dice il Nuovo Testamento in Filippesi al capitolo 3. E Gesù ci ricorda: perché voi siete in questo mondo, ma non siete di questo mondo, è quello che lui ci insegna al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. E dunque, se ci definiamo, se riteniamo di essere dei servitori di Dio, dobbiamo continuamente esortarci a cercare le cose di lassù. Una bellissima espressione proprio per farci capire come dobbiamo essere indirizzati, come ci ricorda Colossesi al capitolo 3. E ripensando a Geremia, vediamo come, nonostante, appunto, lo ripeto per l'ennesima volta, è di 2700 anni fa, egli abbia sostanzialmente seguito questi stessi principi che il Nuovo Testamento riaffermerà solo più tardi. E sono valevoli quindi per noi, che ci accomunano al suo esempio. Fin qui essere stabiliti sopra è una cosa che ci entusiasma, che ci incoraggia, perché il Signore ha posto la nostra cittadinanza nei cieli, lo abbiamo letto anche prima, siamo solo pellegrini su questa terra, lo abbiamo cantato. Siamo tutti d'accordo, ma come dicevamo c'è una cosa, un secondo termine, perché se siamo stabiliti due volte sopra, siamo stabiliti cinque volte contro, c'è un altro termine di confronto che dobbiamo prendere in considerazione. E lì le cose un po' si complicano, perché dobbiamo comprendere che il confronto col servizio esemplare del profeta, che lo ricordiamo non è quello che soltanto annuncia il futuro, ma è prima di tutto qualcuno che legge nel presente in maniera chiara con gli occhi di Dio, e quindi questa è una cosa che dobbiamo ricercare tutti. Ebbene, il confronto con Geremia richiede anche questo secondo termine di verifica. Dobbiamo appurare che il nostro ministero, qualunque esso sia, sia anche un ministero stabilito contro, abbiamo detto e ripetuto ben cinque volte, non perché sia più importante dell'essere stabiliti sopra, ma perché evidentemente lo dobbiamo capire meglio, perché evidentemente il Signore sa che incontriamo più resistenza. È più facile rimanere sopra in superficie. Ma essere stabiliti contro significa calarsi nella realtà, leggerla bene e sapere da che parte stare e agire in maniera conseguente, fare scelte conseguenti. Questo onorerà il Signore, altrimenti il risultato è compromesso, come vedremo. Si tratta di superare, io mi rendo conto, credo, forse è comune, una sorta di gelo, no? Ma questa cosa succede anche nel Nuovo Testamento, con quelle espressioni un po' controverse di Gesù, che poi hanno un significato sublime, profondo, ma che se prese in superficie possono un po' destabilizzarci. Per esempio Gesù venne a ricordarci che era venuto a portare pace, non la pace ma la spada, no? Vi ricordate? E dice: sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo, lo dice il Signore, quindi più chiaro di così, saranno quelli stessi di casa sua. E in questo modo lui sapeva bene cosa significava, perché i suoi non lo hanno ricevuto, no? Il suo popolo non lo ricevette. In Matteo capitolo 10 è il richiamo come riferimento di quello che ho appena ricordato. Quindi se nel primo caso, nell'essere stabiliti sopra, è più facile immedesimarsi come servi di Dio in pellegrini sulla terra e quindi cittadini celesti, per questo essere stabiliti sopra le potenze di questo mondo, ma qui la cosa è un po' più spiacevole. Si tratta di accettare che questa nostra chiamata richiede contrapposizione, richiede uno scontro, richiede una guerra. Contro chi? Non contro quelli che siamo abituati correttamente a considerare dei nemici, il mondo, il suo sistema che giace nel maligno, ma contro potenzialmente i nostri stessi fratelli, le nostre stesse sorelle, contro la loro e la nostra, ovviamente, carnalità. Questa è una battaglia da cui il Signore non vuole tirarci fuori, perché i termini della sua chiamata sono chiari. Quando io riflettevo per la prima volta, diversi mesi fa, su queste cose, e quindi avevo una bozza, doveva ancora scoppiare il conflitto in Ucraina, quindi oggi vorrei aprire una piccola parentesi, perché nessuna guerra umana giustificata in nome del Signore, qui nessuno deve avere dubbi sul fatto che quello che sta accadendo lì, come in tanti altri posti della terra, è qualcosa da condannare. Credo che su questo tutti siamo d'accordo. Ma c'è un conflitto autorizzato dal Signore che, se lo perseguissimo, se in quel conflitto ciascuno di noi si impegnasse seriamente, escluderebbe tutte le altre guerre che l'uomo invece è capace di fare, risolverebbe alla radice tutta una serie di disastri che sono in capo all'uomo e non a Dio. Noi invece siamo, diciamo, umanamente siamo capaci di tirarci indietro dall'unica battaglia che debba essere combattuta, e invece poi ci perdiamo in mille altre guerre dilanianti a causa del fatto che non abbiamo affrontato il vero nemico, che è la nostra carne, e la carne anche altrui. Dice in Prima Corinzi al capitolo 5, quindi cerchiamo un altro paragone, termine di paragone nel Nuovo Testamento, dice: vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Invece il Signore ha detto: siete in questo mondo, non siete di questo mondo, ma siete qui. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, non ne risparmia una. Tutte quelle che abbiamo letto prima, essere capacità dell'uomo naturale nel mondo, sono riportate potenzialmente anche all'interno di quelli che si fanno chiamare fratelli. Con quelli, dice Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, non dovete neppure mangiare, cioè non ci deve essere neanche un segno di chiara comunione. Poiché devo forse giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. E quest'ultima espressione sembra essere presa dall'interdetto dell'Antico Testamento. Invece è il Nuovo Testamento, Prima Corinzi, capitolo 5. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Ecco di nuovo il combattimento che dicevamo prima. Non dobbiamo temere quindi di prendere le distanze, dichiarare la nostra dissociazione tutte le volte che serve, da quelle iniziative che siano portate avanti da noi, prima di tutto, da persone a noi vicine o lontane che siano, per quante possano per, in qualche maniera essere a noi affini, a noi care, che però vadano contro il significato profondo di questo servizio cristiano e contro questa battaglia santa che il Signore vuole combattere. Vuole che noi combattiamo, naturalmente è Lui a combattere dentro di noi, perché non si tratta di fare qualcosa al posto del Signore o al fianco del Signore, ma si tratta di acquisire semplicemente, non banalmente, semplicemente, la sensibilità che Dio vuole fare anche questa cosa attraverso di noi, con la sua forza, con la sua vita. E dobbiamo farlo con spirito amorevole, unito ad una santa determinazione, senza distrazioni. Dobbiamo pregare Dio per ricevere ogni discernimento utile. Ricordiamoci di tenere sempre presente questo soggetto di preghiera nelle nostre liste. È una chiamata difficile, però è la chiamata di Dio, come ci diciamo sempre. Anche se è difficile, ma è la chiamata di Dio, per cui non è impossibile. Al verso 10, mi soffermo, scusate, forse andrò 5 minuti più lungo, se mi è consentito. Al verso 10, questo essere costituiti contro e sopra, richiede anche un teatro di azione, richiede un posto dove esserlo, dove essere costituiti sopra e dove essere costituiti contro. E qui è possibile stabilire ancora una volta un parallelo tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento che si fa ancora più stringente, perché in questi versi, in particolare poi vediamo al verso 18, ci sono dei verbi che sono delle azioni, che sono dei comandi, che non sono dei suggerimenti, sono comandi operativi del generale, che non dovremmo disattendere. E questi comandi si possono mettere in pratica nel campo, sulla terra, nel campo, in mezzo a un campo e nel mezzo di un cantiere, durante una costruzione. Perché quei verbi, poi li rileggeremo, parlano esattamente di questo tipo di chiamata. Dice nel Nuovo Testamento Paolo: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io non so quanto risuonasse Geremia nella mente di Paolo quando lo Spirito Santo gli suggeriva di scrivere questa lettera, che poi è Prima Corinzi al capitolo 3, versi da 9 a 11. Secondo la grazia di Dio che mi è stata fatta, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, e questo un altro siamo ognuno di noi, che ci definiamo credenti, che ci definiamo seguaci di Cristo, figli di Dio. ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Dicevamo, lo Spirito Santo guidò contemporaneamente, perché lo Spirito Santo è fuori dal tempo, quindi contemporaneamente lo possiamo sprecare questo termine, lo possiamo usare tranquillamente, nell'ispirare Paolo e nell'ispirare Geremia sulle stesse cose. E quindi ancora una volta troviamo l'attualità del vecchio confermata dal nuovo, e nella nostra vita lo possiamo quindi applicare, siamo chiamati ad applicarlo. Lo Spirito Santo guidò Paolo a parlare di campo e di edificio, ed è lo stesso fedele ispiratore che parlò attraverso Geremia, comandando che ogni fedele servitore esegua specifiche azioni, come dicevamo, per adempiere fedelmente al ministero. E queste azioni sono, le abbiamo lette prima, ci sono 6 azioni, 6 verbi, fratelli e sorelle, di cui 4 sono negativi, sono spiacevoli, è uno sporco lavoro che qualcuno deve pur fare, direbbe qualche cantante, e solo 2 sono positivi, sono piacevoli, sono favorevoli. Parla di demolire, parla di distruggere, prima di costruire, alla gloria di Dio. Questi verbi descrivono azioni da cantiere. Per costruire un edificio, se c'è da, prima di tutto, demolire, bisogna farlo, non bisogna salvare quello che è marcio. Bisogna distruggere, se è necessario, tutto quello che non ha niente a che vedere con la costruzione che il Signore ha in mente. Questi verbi descrivono azioni contro i prodotti dell'uomo che erige con la sua carne le sovrastrutture che non sono ben edificate e che non poggiano sul giusto fondamento, come ci ammoniva anche Paolo nel Nuovo Testamento. Gli altri 3 verbi si compiono invece nel campo, in mezzo ad un terreno da coltivare, e sono sradicare, abbattere, anche qui 2 negative e 1 sola positiva, e poi piantare. Sradicare, abbattere. Sradicare, si sradica la piantina che non si desidera, in mezzo ai propri fiori, nel proprio giardino, no? Quindi qualcosa forse anche che riteniamo essere abbastanza alla portata, anche se è molto delicata come operazione, perché, come ci ricorda il Signore con le zizzanie, no? C'è il rischio di asportare via anche il grano. Però qui non sta parlando di zizzanie, fratelli e sorelle, nel campo dei credenti, non sta parlando di capretti in mezzo agli agnelli, cioè non sta parlando di figli del mondo in mezzo ai figli di Dio, sta parlando di figli di Dio in mezzo ad altri figli di Dio. L'azione del Signore è rivolta a questo secondo contesto e non ce ne possiamo tirare indietro. La carne nel contesto della Chiesa, del popolo di Dio, va denunciata, va osteggiata, va riconosciuta per quello che è, con amore, come dicevamo prima, con rispetto, con santa determinazione, ma ciascuno di noi deve tenere in mente che questa guerra deve essere assolutamente portata avanti, perché questa è la volontà del Signore. Sradicare una pianticella lo devi fare con l'aiuto del Signore, e addirittura è molto ambiziosa la parola, perché parla di abbattere. Si abbatte una quercia, si abbatte un pino, si abbatte un albero, una pianta di considerevoli dimensioni. Lì non è più questione di sradicare facilmente, se è necessario devi anche abbattere, e questo la dice lunga sulla nostra tendenza ad affrontare tendenzialmente solo le situazioni di facile gestione che riteniamo essere alla nostra portata. Ci sono in effetti situazioni incancrenite che sono paragonabili a un albero di grandi dimensioni attorno alle quali si preferisce non andare. Il Signore dice no, abbatti anche quelle, e solo dopo potrai piantare alla gloria di Dio. Queste sono azioni contro, quindi, agenti infestanti del campo. Nella parola il campo, la terra in particolare, sono il sinonimo delle promesse di Dio, sono la somma delle promesse di Dio. Se quelle promesse sono inquinate dalla nostra carnalità, il frutto sarà debole, il frutto sarà molto al di sotto delle aspettative. Quindi ci sono delle buone pratiche da seguire nello Spirito Santo, non seguendo le quali si compromette la resa del campo, la quantità di frutto, la bontà del frutto e la stabilità dell'edificio, a seconda di quale dei 2 contesti simbolici vogliamo prendere in considerazione. E questo, fratelli e sorelle, puntualmente è quello che accade in presenza di una carne che continua sempre ad agire dietro le quinte dei nostri tanti ministeri, aventi l'apparenza e le forme della cristianità, ma che, come diciamo, ne hanno perso la sostanza. Laddove si mescola sempre il desiderio di servire Dio, ma anche quello di assecondare le proprie debolezze, di soddisfare la propria carne. La carne propria poi non è solo la propria, ovviamente lo ricordavamo prima, anche quelle dei nostri affini, di quelli dei nostri parenti, dei nostri amici. Attenzione, 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 dice la parola. Finendo per inseguire situazioni di che cosa? Di un comfort apparente, momentaneo, che niente ha a che vedere con l'eternità, col Signore, che niente ha a che vedere con la sua vita in noi, che ci appagano momentaneamente con il miraggio di una qualche forma di successo e di considerazione. Mi avvio alla conclusione, una promessa. Verso 16, e volevo metterlo in evidenza perché è una cosa molto importante, tanto più che oggi il fratello ci ha introdotto al culto proprio parlando della potenzialità dannosa degli idoli. Anche qui i profeti diciamo, hanno un argomento fisso negli idoli, anche Geremia naturalmente ne parla perché non è una loro mania, ma si vede che è qualcosa che è nel mirino di Dio. Dio è contrario ovviamente agli idoli. Si tratta di un pericolo, quello degli idoli, sempre in agguato, perché il verso 16, ve lo rileggo, scusate un attimo. Al verso 16 si legge: pronuncerò i miei giudizi contro di loro, a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato, quindi sta parlando del suo popolo, e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani, quindi gli idoli. Nella parola l'idolo è descritto opera di mani d'uomo per due motivi. Anche qui ci può sfuggire il secondo. Il primo è evidentemente dichiararne la vanità, perché, come non lo andiamo a prendere, ma altri testi dicono quello che è sostanzialmente un idolo di pietra rimane un coccio di pietra, un sasso. Quello che è un idolo di legno rimane un pezzo di legno, un concio di legno. Non vi fate aspettative, un idolo non è niente. E quindi questa è un'osservazione giusta, logica, ma fino anche banale. Se si parla di rivelazione di Dio, il Signore qui ce lo mette più chiaro, diciamo, il discorso. Dice: attenzione, gli idoli sono dannosi, non solo perché sono vani e quindi siete degli stolti se vi fate un idolo al posto di Dio. Sta dicendo che un idolo è opera delle mani dell'uomo, perché l'uomo è interessato a prostrarsi davanti alla propria opera piuttosto che a quella di Dio. Lo abbiamo letto chiaro e tondo in Geremia. Vi si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. E questo mette in evidenza che dietro ogni idolatra c'è una persona carnale, sia che si faccia chiamare fratello o no, perché anche i fratelli, come abbiamo visto prima, hanno il rischio di cadere nell'idolatria. Ciascuno di noi può, anzi di certo ha, perché sennò il Signore non marcherebbe così tanto la mano i suoi propri idoli personali. Quindi attenzione a questa cosa, perché indispettisce il Signore due volte: uno, perché ribassa la nostra intelligenza, non puoi farti di qualcosa che non è Dio un Dio, e secondo, perché ci schiera contrariamente a Dio, ci mette nello schieramento opposto a Dio, perché siamo interessati in questo modo alla nostra opera, a quello che noi sappiamo fare, non a quella che è l'opera che Dio può e vuole compiere dentro di noi. Quindi sostanzialmente facciamo attenzione a questa esortazione che troviamo al verso 16. La Bibbia identifica l'idolo quindi come opera di mani d'uomo, non solo per evidenziarne la vanità e la stoltezza di coloro che ne fanno una divinità, che dicevamo è finanche banale come logica, ma anche e forse soprattutto per denunciare proprio il celato intento di ogni essere umano, anche in mezzo al popolo di Dio, che brama costantemente a situazioni ed opportunità che portino al suo proprio innalzamento. Quanto costa la nostra considerazione davanti agli altri? Quanti danni compie sui nostri ministeri, sulla nostra testimonianza? Concludiamo. L'esempio di Geremia è quello di un uomo che Dio ha chiamato contro questo stato di fatto, nella comunità che apparterrebbe, uso il condizionale apposta, dovrebbe appartenere, di fatto appartiene, ma ci sono condizioni in cui il Signore non è tanto onorato da questa comunità che dice di appartenergli. Non si può essere servitori di Dio solo considerandosi costituiti sopra il sistema del mondo, lontano da Dio, senza essere anche necessariamente contro la carne, che mira, l'avete capito, al trono di Dio nel mezzo del popolo di Dio. Questo è nel mirino delle armi atomiche del Signore. Se potesse sparare l'atomica, sto usando un linguaggio volutamente forte e simbolico, il Signore la userebbe, intenderebbe usarla contro questo che è il pericolo numero uno delle nostre anime. Per cui chiediamo al Signore, che è ancora con noi, di farci proprio di donarci tutta la sua luce per individuare e riconoscere sul nascere questa, quest'opera dentro di noi, la nostra carne, perché non ci illudiamo, è attuale, è reale, in questo momento dentro di te c'è da combattere, dentro di me, dentro ciascuno di noi c'è da combattere questa battaglia. Che il Signore non ci faccia tirare indietro, che siamo diventati troppo bravi, troppo inclini, troppo buonisti. È facile parlare le cose positive, è facile parlare di ricostruzione, ma prima di ricostruire c'è da spalare via mezza città. È facile parlare di piantare una bella pianta, ma se ci sono dei rovi, questi vanno estirpati. Ed è fastidioso, è uno sporco lavoro, ma lo dobbiamo compiere con la grazia e la forza che il Signore ci sa dare. Che il Signore ci benedica. Amen.